La tabellina è il 7, 7, 14, 21, 20. Allora, buongiorno, oggi siamo il 7 marzo. Buongiorno, professor Marzo. Come
buongiorno,
sta?
Bene, grazie. Spero stiano bene anche i nostri ascoltatori, anche se siamo passati da un pensiero all'altro. Siamo passati da una paura individuale vicina ad un'angoscia collettiva.
Ad un dramma collettivo.
Sì, un'angoscia collettiva che
certo,
su cui non possiamo...
Se ne parlano tutti i mezzi di comunicazione, ma se lei è d'accordo, io focalizzerei l'attenzione sui bambini e sui giovani.
Sì,
giusto,
sì.
Perché parlare di questo ormai c'è tutti... Allora, io mi chiedo, davanti a... un televisore, un giornale, una radio, si sentono queste notizie, spiegarle ai bambini, se sì, da che età e come?
Io ho provato a guardare anche quello che ne pensano psicologi, pedagogisti, eccetera, e non hanno tutti la stessa opinione. Comunque c'è una cosa che però li accomuna, che è che ai bambini non bisogna raccontare bugie, non bisogna neanche tenerli in una bolla, perché la realtà non è una bolla, la realtà questo è il cercare, sai come si fa adesso, di scansarli i panchetti, diceva la mia nonna, cioè di fare in maniera che non abbiano ostacoli, che poi si riflette su tante cose, anche a scuola, nella loro educazione, eccetera, di prevenire, di difenderli a tutti i costi, non va bene, perché non si abituano poi alla vita reale. Quindi non raccontare bugie, non tenerli in una bolla, anche perché se diciamo delle bugie ai bambini e non gli diciamo tutta la verità, ma loro intanto colgono qua e là, per un discorso che sentono, vuoi per un'immagine in televisione, eccetera, che non sanno se è vero,
attenzione su quello che loro hanno appreso e voglio dire, sviluppiamolo, giusto?
Esatto, cioè rispondere a tutte le loro domande in maniera semplice ma sincera, e non però pensando a quello che noi vorremmo dire, ma a quello che loro vogliono sapere, cioè non allargare il discorso. Se loro chiedono un aspetto specifico, non so, ci chiedono ma una bomba potrebbe cadere anche qua, noi non mettiamoci a parlare, non so, dei trattati di pace, dei carri armati, dei concentramenti, dei confini, no, rispondiamoli che sì, una bomba potrebbe cadere anche qua, ma bisognerebbe che ci arrivasse un aereo a buttarla, e per il momento qui aerei con le bombe non ce ne sono e non arrivano, è la verità.
Certo, assolutamente.
Ecco, quindi, per cui rispondere alle loro domande senza metterci di mezzo quello che noi vorremmo fare come domande, come risposta. Poi per quelli piccoli...
Da che anni poi? Ecco, torniamo dai 9-10 anni, diciamo,
dai 9-10, di sicuro. Più piccolini, c'era Liliana Segre che diceva non portiamo i bambini nei campi di sterminio, nel senso non perché ci siano i campi di sterminio, ma non portiamoli a vedere Auschwitz, perché sono cose troppo grandi che non potrebbero capire. Però se loro chiedono, mamma, ma perché ci sono quei bambini vestiti male che stanno sotto la neve? Sì, gli devi dire cosa stanno facendo, che non stanno facendo la giornata bianca carnavalesca. Stanno cercando di scappare dalle loro case attraversando un posto con la neve, perché nelle loro case ci sono delle brutte persone che vorrebbero fargli del male. Cioè,
sì, certo.
Questo lo capiscono.
Senta, io non so se a scuola ci saranno degli insegnanti o no che tengono aggiornati, che toccano l'argomento. Ecco, quando arrivano a casa i ragazzi in famiglia, chiedere di cosa va parlato della guerra all'insegnante, se ve ne ha parlato o no, approfondire semmai questo, oppure non collegarlo con quello che viene detto a scuola, perché insomma un insegnante può essere anche obiettivo, magari esprimere anche qualche giudizio, no?
Ma io spero che gli insegnanti facciano lezioni di storia, di diritto, parlino dell'articolo 11 della Costituzione,
ecco, che parla da qua, partire da lì, quella è la base secondo
lei?
Sì,
anche se poi se vai a vedere l'articolo 11 della Costituzione dice molto chiaramente che l'Italia, l'avremo sentito chissà quante volte in questi giorni, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Però poi in altri punti pare che sulla difesa invece e sul fatto che dobbiamo aderire ai trattati internazionali alla fine l'uso delle armi salti fuori, no? Cioè non possiamo fare guerre d'offesa alla libertà, quindi non possiamo attaccare nessuno e non possiamo usare la guerra per risolvere controversie internazionali, questo è un altro punto. Però poi ci sono degli altri punti, non l'articolo 11, dove si parla un pochino diversamente. Teniamo presente che la nostra Costituzione è stata fatta subito dopo che avevamo subito una guerra in casa devastante, cioè la Seconda Guerra Mondiale, quindi voleva proprio cavare assolutamente questo concetto di guerra dalle nostre case, dalle nostre menti, dalle nostre costituzioni, dalle nostre regole di convivenza civile.
Assolutamente.
Poi con i più grandi, senz'altro, loro con le manifestazioni di cui si parlava prima che succedesse la guerra, per cui adesso sui giornali non se ne parla più.
Ah sì, certo.
I ragazzi...
È vero, sembra che non esista più niente.
No.
Per carità, c'è una sovraesposizione. Mi crede che io prima inizio questa trasmissione avevo in mente tante cose da chiederle su questa guerra, anche perché ho letto un pochettino, poi svaniscono e rimane che, cioè, quando siamo sovraesposti,
sì,
sovra...
ti sembra tutto banale, no?
È vero,
o
sì.
Retorico, sì.
Cioè, cos'è che rimane? Servono dei punti cardine o no? Questo è un po' il problema.
Sì, ti dicevo che i ragazzi più grandi, studiando la storia, tu vedi che purtroppo la legge della storia è che la forza ha sempre prevalso sul diritto.
Sì.
Leggevo un riassunto di queste cose, cioè dall'assedio degli Assiri a Gerusalemme, descritta nella Bibbia, gli Assiri erano molto più forti e quindi fanno fuori Gerusalemme, a Tucidide che racconta come gli Ateniesi, che allora erano in antica Grecia, che erano molto più forti di una piccola isola dei cosiddetti Meli, nonostante questi cercassero di dire ma noi in fondo non vi abbiamo, siamo sempre stati neutrali, non vi facciamo niente, e no, gli rispondono con questi ambasciatori, non possiamo restare amici, chiedono i Meli, se non neutrali, non vi basta la nostra amicizia? E no, perché la vostra amicizia sarebbe un'offesa al nostro potere, se noi diventiamo, ne perdiamo, diventiamo come rispetto agli altri popoli, sembra che siamo deboli. Quindi non accettano questa offerta di neutralità e di amicizia e li fanno fuori,
certo,
tutti. Cioè. Oppure Machiavelli, dove quando spiega cosa deve fare il principe per tenere in piedi lo Stato, dice che non deve evitare di assumere quei vizi, cioè di fare quelle cose considerate eticamente negative, pur di salvare lo Stato. Cioè veramente, quindi... Io spero che, visto che Machiavelli è del 500, che noi nel 2000 passa, con un mondo che è diventato il villaggio globale, si riescono a trovare dei modi diversi di stare assieme, che,
certo,
che non siano questi dettati dalla storia, però...
Anche perché la storia è fatta anche di etica delle relazioni, no? Allora, l'etica delle relazioni si può applicare anche nella scuola?
Scuola?
Perché appunto, questo purtroppo, questo dramma mondiale ci può far pensare che l'etica delle relazioni, cioè come ci si comporta?
Si comporta, certo. E la scuola è il posto dove i nostri ragazzi imparano l'etica delle relazioni, perché a casa ci vogliamo tutti bene e poi siamo anche in pochi, no? Ma a scuola, dove c'è una piccola società nella classe, l'etica delle relazioni è importante. E se ci fosse una buona etica, vorrebbe dire che stanno bene sia gli insegnanti, che vengono rispettati,
sì,
che vengono riconosciuto il loro ruolo, che i ragazzi, che vengono rispettati e a cui viene riconosciuto l'aver voce in capitolo, anche a quelli piccoli. Cioè, cerco di spiegarmi meglio. Si gioca molto sul discorso della valutazione, è l'argomento principe sull'etica e sul senso di giustizia che possono percepire i ragazzi, no? Allora, io faccio un confronto tra come è stato giudicato il mio tema, il mio esercizio, e quello di un compagno. Se vedo che il compagno che ha fatto peggio di me ha preso un voto superiore, lì in quella classe non c'è una buona etica delle relazioni. Oppure, se io non so quali sono i criteri con cui verrà valutato,
infatti,
il mio tema, sono poco chiari, non me li hanno detti prima.
Cioè farsi esporre quali sono i criteri,
certo,
quindi un buon,
sì,
insegnante,
sì,
oltre che al voto deve mettere,
certo,
anche...
Certo, no, deve dirlo,
messo...
prima, deve dirlo prima, deve dire io giudicherò sufficienti quei compiti di, che ne so, di grammatica in cui ci saranno 8 risposte giuste su 10 e conterò anche, non so, la forma in cui avete dato la risposta, oppure non conterò la forma, mi interesserà se avete detto qualcosa di giusto o meno. Se viene, anche con quelli piccoli si può fare in termini più semplici, se il criterio è chiaro e poi viene rispettato nella correzione, il ragazzo ha un senso della giustizia, dice quell'insegnante è giusto.
Sì, altrimenti fin dalla scuola inizia il senso dell'ingiustizia, insomma,
il senso,
no?
dell'ingiustizia, cioè tra l'altro la mancanza di fiducia nell'autorità.
Sì, esatto. Allora, prof, ingiustizia in contrapposizione il benessere. Allora, il benessere, gli elementi costitutivi del benessere sono, questo me l'ha detto lei,
sì.
Vediamo se li spiega. Uno, emozioni positive.
Sì, intanto benessere si intende uno stato in cui non stai solo bene di salute fisica,
sì,
ma ti senti bene, no? Cioè dal punto di vista psicofisico e sociale, questo è lo stato di benessere. Allora, emozioni positive vuol dire che tu in quello che ti sta accadendo ti senti contento, hai un'emozione che ti porta a sorridere. Esistono anche le emozioni negative, perché per esempio puoi avere paura dell'esito del compito o paura del tuo rapporto, sì, con un compagno, però se sono di più le emozioni positive, cioè la tua gioia, il tuo non so, sentirti appagato, partecipe, eccetera, allora quello vale di più. Tu poi associerai quel momento in cui ti hanno detto quel contenuto da apprendere a un momento in cui stavi bene dal punto di vista emotivo, e questo, okay, rafforzerà l'apprendimento e avrai voglia di continuare a farlo.
Chiaro. Poi il coinvolgimento. Il coinvolgimento.
Coinvolgimento vuol dire,
che vuol dire?
È quello che un bambino ha quando gioca. Hai presente che un bambino quando gioca, anche se si fa male, a momenti non se ne accorge?
Sì.
Perché è talmente è preso, noi diciamo, no? Allora, se tu sei preso dall'argomento che si sta svolgendo, dall'esercizio che stai facendo, è uno stato di benessere. Preso assieme all'emozione positiva, nel senso che non hai paura, ma stai cercando di combinare qualcosa di buono, no? Questo è il flow, lo chiamano anche in psicologia.
E poi relazioni positive. Ci sono relazioni che possono essere anche negative, sì?
Certo.
E quali sono quelle positive?
Quelle positive sono quelle in cui ti senti rispettato, trattato con gentilezza, in cui c'è un rapporto empatico con quelli che ci sono attorno. Abbiamo parlato tante volte dell'empatia,
sì,
no?
Sì.
Cioè che gli altri capiscono i tuoi sentimenti e tu capisci i loro. Al di là delle parole, anche nei gesti, nell'atteggiamento del viso mezzo coperto, insomma, si può capire lo stesso, se parliamo con gli occhi, e soprattutto ti senti rispettato,
esatto,
nei tuoi diritti.
Il significato, poi, il significato.
Il significato vuol dire che tu sai perché stai facendo una cosa, cioè gli attribuisci un significato. E questo, secondo me, è uno di quelli fondamentali, perché spesso, soprattutto in materie tipo, io penso alla matematica, ti fanno fare delle cose senza dirti a cosa servono. Ora, non è che in quel momento, in prima media, ti serva, non so, fare nella tua vita di tutti i giorni certe cose che impari con le operazioni, con le espressioni, no?
Sì.
Perché non è che fai le espressioni per giocare a macchinine oppure per andare a giocare a calcio. Ma se io ti spiego a cosa servono effettivamente le espressioni, te lo devo dire, perché le espressioni non sono una cosa inutile. Sono una cosa che poi porterà a strumenti più complicati di matematica che ti permettono di scrivere in lingua matematica un calcolo o un problema in maniera semplificata, in modo da vederlo tutto su una riga, per modo di,
certo,
dire, perché con le parentesi ti dico cos'è che viene prima, cos'è che viene dopo.
Okay.
E questo servirà poi per fare i progetti, per poter fare i calcoli più velocemente, in maniera più agile, più efficace. Quindi io te le devo dire ste robe.
Sì. Beh, certo, parliamo del benessere degli studenti, però anche il benessere degli insegnanti. Allora, adesso nel PNRR speriamo, c'è anche una legge sulla montagna, e speriamo che passi per migliorare anche le situazioni di chi viene a insegnare in montagna.
Speriamo,
no?
Sì,
con
perché
crediti d'imposta per gli affitti, classi meno, voglio dire, meno pollaio, per quanto riguarda noi.
Sì.
Insomma, quassù delle cose che migliorino, perché il benessere deve essere complessivo, non solo dei...
Sì, non solo degli studenti, no, ci deve essere benessere anche, esatto, dei docenti.
Esatto, perché penso, se i docenti stanno nel benessere, voglio dire, in tutti questi elementi che lei ci ha appena descritto, poi riescono a trasmettere energie positive anche ai ragazzi, o
certo,
no? E insegnare,
certo,
bene, soprattutto.
Certamente, e per loro l'ultima delle cose che fanno star bene è la cosiddetta la realizzazione, cioè... Oltre che per i ragazzi, che devono sentire di essere soddisfatti, di aver dato il massimo di sé, che non importa, non vuol dire aver preso 10, non vuol dire aver fatto tutto giusto, vuol dire che so che ho fatto tutto quello che potevo.
Sì.
Questo credo che anche
essere,
per gli insegnanti,
in pace con la coscienza.
No, sì, dai, vabbè, mettiamolo così, esatto, senza esatto. Che sia un discorso di in pace con la coscienza perché sì. Io ho un complesso di inferiorità o il superiore, no. Proprio sentire che andare a letto tranquilli la sera, insomma.
Come fare, prof, perché le esperienze scolastiche siano ricercate per il loro valore intrisico e non solo per il voto? Il problema qua è, penso che ci avrebbero due puntate, vero?
Beh, sì, anche tre.
La sua capacità di sintesi però della risposta.
Sì, no, perché siano ricercate per il loro valore intrinseco bisogna intanto che tu stia bene, perché altrimenti il tuo apprendimento, se tu stai male, se ti senti trattato male o scomodo, non hai capito, di sicuro non vai a cercare di imparare un'altra cosa. Uno dei segreti è quello di attivare la curiosità per i ragazzi e per i bambini, cioè che ci sia un interesse per l'argomento che stai trattando. Non l'interesse perché imparo quell'argomento così poi mi promuovono, ma mi interessa quell'argomento, e gli argomenti ce ne sono tantissimi in storia, in geografia, in tecnica, in italiano, perché la vita, non so, degli scrittori, gli aneddoti, eccetera. Quindi sollecitare la curiosità dei ragazzi, perché la curiosità è un motore fortissimo per l'apprendimento. E la curiosità è una di quelle cose in cui, tra l'altro, i bambini sono maestri, presente che ti chiedono perché, per 100.000 volte di seguito. Dopo magari non gli interessa sentire la tua risposta, ma vogliono, sono curiosi, è una cosa che poi man mano si ammoscia, si affloscia, man mano che crescono. Invece bisognerebbe continuare a trovare la maniera di stimolarla. Poi un'altra cosa è che... se c'è un bambino, un ragazzo, soprattutto i bambini, che ha problemi a casa o a scuola di comportamento, nel senso che è il discolo, il pierino, diciamo, no? Quello che ne combina di tutte, cercare come adulti di non rispondere alle sue malefatte, tra virgolette, sempre nella stessa maniera, cioè col pilota automatico.
Ah, ok.
Perché vai in escalation.
Perché altrimenti non riesco più a capire cosa ho fatto in una circostanza. È comodo rispondere, no, questo non si fa. Cioè, chiudere l'argomento.
E il fatto è che per fare questo, cioè perché non ci sia un pilota automatico nella nostra reazione, dobbiamo che noi abbiamo un grande autocontrollo e riusciamo a capire cosa ci sta succedendo. E qui dobbiamo osservarci, osservare noi stessi, ma siccome... quando osserviamo noi stessi siamo parte della cosa che stiamo osservando, perché l'osservatore di solito dovrebbe essere esterno che ti dà consigli, la cosa non è semplice, ma ci si può allenare e si può anche riuscire a...
Senta,
dominare questa cosa.
Una bella notizia per i ragazzi, tornano le gite scolastiche,
c'è
questa possibilità, allora però... scatta la cosa. Mi ricordo tempo fa che dicevamo, però quali professori si pigliano responsabilità, no?
Allora, sì, soprattutto adesso
c'è la possibilità, però potrebbero essere anche calibrate in cose alternative, cioè andare non lo so, a fare delle gite sulla natura magari anziché in una grande capitale, oppure stare fuori tre giorni, andare a dormire in un grande albergo, in un ostello, una cosa del genere.
Le gite tornano, che ne pensi? Se siamo in Regione Bianca e Regione Bianca, comunque pare che ci stiamo andando tutti.
Dal 31 marzo, sì.
Si spera. Lo stesso presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici invita a organizzare gite che, appunto, come dici te, all'estero non si può andare, quindi caviamoci dalla testa Parigi, Praga e Barcellona, no? Si può fare lo stesso una bellissima gita, appunto, utilizzando gli ostelli della gioventù, che tra l'altro, siccome hanno delle regole proprie di comportamento, tipo alle 10 di sera non si fa più casotto, sono separati i dormitori dei ragazzi da quelli delle ragazze, eccetera. Io ho fatto parecchie gite in ostello, sono spartani.
Sì, vabbè, mica devono avere...
Ma li fanno pure bene, di essere spartani, ti devi rifare il letto e,
sì, mica tutte
e
le
i bagni
comodità,
e le docce
appunto.
Sono di quelle con le sportelle che dondolano, eccetera.
Anche perché tornare a essere in compagnia magari
però
passare una
si
notte
sta in compagnia
con
delle regole con delle regole che sono imposte da altri, e quindi è più facile che i ragazzi si adeguino. Io ho sempre avuto delle ottime esperienze.
Dai, speriamo.
E poi tornano sono molto richieste, appare adesso, gite con di trekking, cioè a piedi, o andare a visitare
l'Oise. Ci sono tanti bellissimi
o addirittura con le bici.
Esatto, però quindi... abbiamo ancora 20 secondi. Dai. Domani giornata della donna, non mi piace chiamarla festa, perché festa dovrebbe essere giornata.
Sì, sì. Giornata per ricordarci un pochino. Delle...
esatto, che non è solo il mazzolino e mimosa e tutto quanto, c'è tutta una...
C'è tutta una...
E allora spieghiamo qualche professore o professoressa lo spieghi magari.
Certo, che ne spieghi, che spieghi per esempio perché si fa l'8 marzo, cosa c'entrano le mimose, cosa c'entra Rosa Luxemburg e a che punto siamo con la parità di genere.
E speriamo a buon punto, ci risentiamo quindi la settimana prossima. Grazie mille, prof. Salmazzo.
Grazie a te e grazie ai nostri ascoltatori.